Comunque, occhio Manera su con le orecchie, che sto Spannhauser ti sta soffiando la leadership.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Occhio Leonardo, già te ne stai a casa, già te ne stai a casa. Come sempre, e vedi?
No, ho un motivo, buongiorno.
Subito, subito, trac, ti ruba.
Ho un motivo preciso per cui oggi rimango a casa, perché ci sono delle persone qui che stanno facendo dei lavori dentro casa.
Sul tetto?
No, no, quello no, ci vorrà più di un anno. E quindi non posso venire. Può darsi che non riesca a venire per tutta la settimana. Adesso vediamo un po' come procedono i lavori. Se tra l'altro ci fossero dei rumori di sottofondo,
ma
martellate.
Prego. Vuoi offrire un caffè? Anche ogni tanto, sai, gli operai dice: vuole un caffè? Bicchiere d'acqua.
Ma certo, oppure campanelli che suonano, rumori
senti,
di trapani.
Tutto.
Senti, senti.
Sappiate che io non posso farci niente, insomma, è una cosa imprescindibile dalla mia volontà.
Sì, ma tipo martello pneumatico anche no?
Sì, qualsiasi cosa.
Vabbè.
Tra l'altro serve un po' anche a vivacizzare la trasmissione,
sì,
secondo
sì.
me.
È un po'
perché
come
altrimenti
a
sempre
martedì
parole, 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 parole. È la noia delle parole.
Sonorizzare si chiama, sonorizzare.
Sì, alle quali. Sì, ma non è solo una sonorizzazione, è un rendere più vivace una trasmissione che altrimenti morirebbe nella noia delle parole. Ecco.
Questo è il nostro Pietro Lacorte, credo, dalla regia che fa le prove, anche se fa la faccia da birbone, da birbone, da birbone con la I. Bene, c'è Andrew Spannhauser appunto qui in studio a soffiarti il posto.
Good morning!
Eccoci. No, urla
sì,
più.
Sì, ma poi alla fine, come fanno tutti gli americani, nel momento di difficoltà si ritirerà anche lui, quando ci sono problemi.
Così speri, speri nell'isolazionismo, ma non è così.
No, finché
prima
la trasmissione
prende.
Va bene, lui rimane. Poi appena ci sono problemi, poi si ritira e torna lì nella sua...
Oggi,
That's America!
Oggi non solo è l'anniversario della guerra in Ucraina, c'è un anniversario più importante di venerdì scorso.
Attenzione.
L'anniversario di un anno di That's America!
Non neanche lo sapevo. Neanche
52
lo sapevo.
Episodi.
Ah, che
tu
bello.
Veramente tieni l'anniversario, il conto dei giorni in cui sei un...
Ma non è che
veramente
conto è già, però ho visto
52 episodi, 52 settimane l'anno.
Hai visto il numero?
Io quando i primi tempi che facevo spettacoli tenevo il conto di ogni spettacolo, ero arrivato ai primi 500, dopo mi sono stufato e ho mollato, però
vale,
facevo anche io così una volta.
Bravo, bravo.
No, ma
che
adesso
punto
sono
sei?
Più di 3.000, tra i 3 e i 4.000.
E non hai fatto niente per il 3.000esimo, cioè ti sei perso così nel conto. Ma accidenti.
Ma no, ho una media di 100 serate all'anno, quindi essendo 40 anni che faccio spettacoli,
quasi 4.000.
Io dico 3.000, top, a stare basso.
Vabbè. Signore, arriva il messaggio grande Spannhaus. Non ho capito perché, è subito però è un messaggio.
Si accetta
tutto, anche e soprattutto le critiche e gli insulti. 800 24 00 24. Oggi c'è Pietro Lacorte in regia. Purtroppo, come sempre. Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione. Partiremo parlando della Germania, cercando di conoscere più da vicino anche questa formazione AfD che viene definita l'ultradestra, la destra estrema. Ne parleremo tra poco e vai che si parte!
Ben ritrovati. We'll be right back.
Edoardo, non so se hai notato, è stato un fine settimana in cui Trump si è rilassato, forse il golf, non ci sono grandi sparate, grandi uscite pubbliche, forse si è giocato tutte le cartucce, no? Hai visto?
Vabbè, scusa, ma a casa Melania dovrà dedicarsi un po' anche alla moglie o no? Altrimenti viene qui a lambrate la moglie, me l'ha già detto, dice guarda che se si dedica troppo al lavoro, Donald, io vengo da te, e quindi lui probabilmente avrà sentito questa ansia da abbandono della moglie e avrà detto no, mi dedico a dedicare anche a te Melania.
E va bene, ci ha pensato Musk, ma ne parleremo, parleremo anche di Elon Musk, che cos'è che ha scritto? Ha scritto a tutti i dipendenti pubblici di giustificare entro 48 ore il lavoro che fanno.
Quello che hai fatto, no, questa scorsa, l'ultima settimana, dovete scrivere le tre cose che hai fatto.
E vabbè, te ne inventi tre, se non ne hai fatte tre.
No, vabbè, completamente irregolare. Infatti, il capo dell'FBI, il capo del Dipartimento di Stato, caspita, Marco Rubio e altri hanno detto: no, non potete fare, siamo noi i capi dei nostri ministeri e non si può fare questa cosa.
Tu, per esempio, Leo, se ti chiedessero cosa hai fatto per Radio 24 nell'ultima settimana, un paio di monologhi li hai riciclati, e questo sei venuto un paio di volte così e basta, è svenuto,
basta.
No, preferisco non rispondere a queste provocazioni, no. Veramente sono provocazioni. Se c'è uno che lavora in questa trasmissione sono io, perché
col trapano,
se c'è uno che lavora in questa trasmissione sono io, cioè è proprio così. Se c'è uno, ma hai sentito?
Sì,
se c'è uno che io lo dico, lo giro a tutta la redazione, lì
ma sì, girala pure a chi vuoi, girala.
Se c'è uno che lavora in questa trasmissione è Leonardo Manera, ragazzi.
Vabbè. Se c'è uno che lavora in questa trasmissione sono io, si può isolare questa frase e mandarla più volte.
Molto bene. Va bene, noi dobbiamo parlare di quello che è successo in Germania. In Germania intanto un voto con quanti hanno votato?
84-85%.
Sono andati a votare, insomma, questa è un'elezione con un'affluenza altissima.
Addirittura più alta dell'America.
Addirittura più alta dell'America, mamma mia.
Che è più alta dell'Italia. Vabbè.
La CDU è il primo partito col 28,6%, ma forse la grande, neanche sorpresa, perché si attestava appunto attorno al 20%, prende il 20,8% l'Alternative für Deutschland, che viene definita la destra estrema, l'ultradestra. C'è il crollo invece della SPD del 16,4% e anche i Verdi, poi 11,6%, sono sempre molto consolidati i voti dei Verdi in Germania. Die Linke invece, che è la sinistra, sinistra, prende l'8,8%. Comunque noi siamo contenti di poter fare due chiacchiere per capire meglio, entrare meglio nello spirito di che cosa esprime come ideologie l'Alternative für Deutschland, con un europarlamentare della AfD. Qualcuno l'ha definito anche un po' il filosofo, come dire, e l'ideologo del partito, Mark Jongen, che è con noi e che ringraziamo. Buongiorno onorevole Jongen.
Buongiorno.
Grazie, buongiorno. Grazie di aver accettato questo invito. Allora, intanto il primo commento è sui risultati, ecco, 20,8% sono risultati positivi, molto positivi, vi aspettavate di più, come li commenta?
L'Alternativa per la Germania ha ottenuto una storica vittoria elettorale ieri. Abbiamo raddoppiato il nostro risultato rispetto alle ultime elezioni federali, siamo oltre il 20% a livello nazionale, siamo il secondo partito più forte in Germania. Nella Germania orientale addirittura il partito più forte, con risultati intorno al 40%. I nostri elettori vogliono un cambiamento fondamentale della politica, sulla migrazione, sulla politica energetica, su tutti i settori in cui finora ha dominato una rovinosa ideologia rosso-verde. E la giornata di ieri ci ha avvicinato un gran passo a questa svolta.
Quindi molto, molto soddisfatto. Senta, adesso c'è la questione della formazione del governo. Il leader della CDU, Merz, ha già detto e si è sempre detto che c'è questo muro, come viene definito, Brandmauer, il muro, cioè il cordone per non fare alcun tipo di alleanza con voi. Al contrario di quello che per esempio il vicepresidente americano J.D. Vance ha detto, no, bisognerebbe anche con una 20%, per esempio, considerare di mettere l'AfD al governo. Secondo lei rimarrà questo muro, questo veto totale, oppure siete pronti a governare, come ha detto la vostra leader?
Sì, noi siamo pronti, però la CDU, come ha detto lei, non è pronta. Friedrich Merz, il leader della CDU, ha ripetutamente dichiarato di non voler lavorare con noi, ma con i partiti di sinistra, SPD e Verdi. Ma con loro non potrà realizzare nessuna delle sue promesse elettorali che ha copiato da noi in gran parte. Si tratta di una situazione paradossale e instabile, che a mio avviso dovrà portare a nuove elezioni dopo uno o due anni. Il governo fatto così non durerà fino alla fine della legislatura.
Ma senta onorevole, quello che viene da chiedere è se voi siete considerati da una parte, cioè come estremi, attenzionati, monitorati dal servizio segreto interno in parte, ma i vostri obiettivi sono coerenti con il cosiddetto sistema liberal democratico tedesco? Cioè, in una democrazia protetta voi vi vedete comunque come parte del sistema, o c'è qualcosa del sistema che va cambiato?
No, siamo fondamentalmente sulla base della democrazia e del Stato di diritto, certamente. E come ha detto lei prima, il vicepresidente americano J.D. Vance e anche Elon Musk ci hanno aiutato molto in campagna elettorale dicendo ciò che è ovvio: solo l'AfD può salvare la Germania. Questo ha scritto Musk su X. Questo dimostra due cose: non siamo estremisti e le relazioni transatlantiche non soffrono a causa di noi, al contrario, migliorerebbero notevolmente, almeno ora che il presidente Trump è in carica e sta portando avanti una politica di common sense. Anche lui non è estremista.
La popolarità di Musk è più o meno come il vostro, 20%,
sì,
quindi non vi aiuta troppo.
Due giorni fa ho ancora partecipato alla conferenza CPEC a Washington, dove anche la Giorgia Meloni è apparsa, e ho percepito un incredibile spirito di cambiamento e di ottimismo. In Germania noi stiamo lavorando per raggiungere proprio lo stesso obiettivo.
Vediamo, tu Leonardo, hai una curiosità poi sul tema estremisti? Ognuno può avere la propria idea. Leonardo.
Senta, la leader di AfD, che è Alice Weidel, che è in grande sintonia con Musk, però ha una vita privata che non riflette il vostro elettorato e anche alcune vostre posizioni, perché lei vive in Svizzera, ha una compagna con cui ha una unione di fatto e la compagna stessa è straniera, originaria di Sri Lanka. Secondo lei ci sono delle contraddizioni?
Le contraddizioni si vedono solo se si segue il quadro distorto che i nostri avversari dipingono di noi. Siamo assolutamente tolleranti nei confronti degli stili di vita alternativi. Ciò a cui ci opponiamo è l'ideologia gender e il tentativo di indottrinare già i bambini all'asilo in linea con l'ideologia arcobaleno. Alice Weidel ha recentemente confermato che questa ideologia non ha nulla a che fare con la realtà della sua vita di donna omosessuale. E c'è stato un sondaggio tra gli omosessuali in cui l'AfD è risultato il partito più popolare. Non c'è da stupirsi, perché siamo noi che più credibilmente garantiranno la sicurezza di queste persone nelle strade della Germania.
Ma uno degli elementi considerati proprio fondamentali nella storia del dopoguerra in Germania è il legame atlantico, cioè con gli Stati Uniti. Voi invece fate una grande critica, no, a questa politica. Cosa cambierebbe, cosa vorreste cambiare rispetto all'Ucraina, alla NATO? Cioè, a parte la questione dell'immigrazione, chiaramente questo, voi su quel punto avete una linea netta, però anche la CDU forse cambierà un po' nella vostra direzione. Però in questa politica estera voi volete proprio una rottura con la NATO, con l'Occidente, la politica americana, oppure una strada più terza, insomma?
Noi no, una rottura no, non parliamo di una rottura, parliamo certamente di cambiamenti. Per quanto riguarda l'Ucraina, l'Europa al momento ha cessato di essere un attore rilevante ed è anche una buona cosa, purtroppo devo parlare così, perché Friedrich Merz aveva annunciato l'intenzione di fornire missili tedeschi Taurus all'Ucraina, il che avrebbe reso la Germania parte in causa della guerra, cosa pazzesca. Accogliamo quindi con grande favore il fatto che gli Stati Uniti stiano negoziando direttamente con la Russia per una fine della guerra, finalmente. E in termini di politica migratoria, la CDU ha fatto grandi promesse, ma come ho detto non possono essere realizzate.
Quali sono la vostra linea sulle migrazioni? È stata detta varie volte, ma se ce la può ribadire, cioè voi sui migranti cosa chiedete?
Chiediamo di fare sicuri i nostri confini, dove entrano i migranti continuamente in centinaia di migliaia, una cosa che nessun Stato può supportare. Entrano nei nostri sistemi sociali e questo deve essere finito. Quelli che devono lasciare il paese devono essere, come dire, espulsi, portati in paesi loro. E il governo di Merkel ha cominciato con questa politica pazzesca, l'ultimo governo ha continuato così, e questo deve essere portato alla fine. E finalmente Friedrich Merz dice la stessa cosa, ma come ho già detto non sarà in grado di realizzarlo con questi partiti di sinistra.
Quindi insomma, sì. Però per concludere, voi siete disponibili a governare, bisognerà capire, ecco, voti alla mano, insomma, che tipo di coalizione si potrà fare. Noi intanto la ringraziamo, grazie Mark Jongen per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ripeto, eurodeputato dell'AfD, ci ha detto tante cose interessanti su come questo partito vede. A me ha colpito, per esempio, quando dice è una buona cosa che l'America tratti direttamente con la Russia, cioè proprio è una destrutturazione dell'Europa anche dall'interno, evidentemente una delegittimazione del sistema Unione Europea dall'interno, considerato da molti partiti come non efficace.
Io guarda, condivido quello che dice riguardo a questo Marco Travaglio, dice che l'Europa per tre anni...
Professor Orsini, Marco Travaglio, bravo!
Travaglio dice che per tre anni l'Europa ha solo saputo avere parole di guerra, no? Un aumento delle forniture di armi, solo parole di guerra, e quindi alla fine cosa ci va a fare in un tavolo di pace se lei per prima ha solo illuso in qualche modo l'Ucraina, dando all'Ucraina l'illusione di poter vincere, cosa che di fatto non era possibile se non decidendo di andare tutti alla guerra anche con armi nucleari. E l'Europa per tre anni ha illuso la guerra della vittoria, ha illuso l'Ucraina della guerra, e adesso si trova spiazzata perché per la prima volta, in un modo o nell'altro, in modo magari anche discutibile, però sente parole di pace.
Sai, però Leonardo, la questione della vittoria è sempre il concetto di vittoria, su questo sai che discutiamo, è sempre molto aleatorio. Una vittoria potrebbe anche essere voler dire non vedere sventolare la bandiera russa a Kiev. Quella potrebbe, per come si era messa,
devono dichiarare vittoria per mantenere 80% del paese.
Nel senso che ma per come si era messa all'inizio, il rischio di una vittoria è anche questo, cioè è chiaro che non riusciremo a riconquistare tutto, però la sconfitta poteva essere proprio che l'Ucraina in questo momento non esisteva più in quanto Ucraina.
Io ho già mandato le parole che ha detto Caracciolo, no? Che non mi sembra un pericoloso putiniano.
Chiaro, sì, me l'hai mandato.
Ma anche Lavrov ha detto così, ha detto, ma perché volete gli europei?
Lavrov ha detto
esattamente
così,
quello che ha detto Travaglio e Manera adesso.
Hai sentito?
No?
Guarda che te l'ha detto un americano con la K, non te l'ho detto io.
Sì, gli americani hanno difficoltà.
L'Europa, l'Europa dovrebbe essere coinvolta nelle trattative di pace se l'Europa vuole la guerra. Cioè, le trattative di pace si vuole con chi vuole trovare la pace.
Dal dopoguerra in avanti, infatti lo dice proprio prima, gli americani poi si sono sempre ritirati da tutto nei momenti di difficoltà.
Però, ma guarda, questa è una cosa bella, però.
Leonardo, però le trattative di pace in tutte le guerre le ha fatte chi fino a poco prima fa la guerra e poi cambia idea, eh? Non è che arrivano, come da Marte i marziani a fare le trattative di pace.
Sì, ma siccome l'Europa tuttora vuole andare avanti con la guerra, ma fino a dove? Se la Russia sta vincendo, anzi ha vinto ormai, a queste condizioni. Cioè, o si decide di fare una guerra della NATO contro la Russia, mandando in guerra anche noi italiani, cosa che nessuno vuole fare evidentemente, oppure bisogna prendere atto della situazione, che è quella, cioè che abbiamo perso, abbiamo perso.
Abbiamo perso.
Vabbè, esattamente quello che io dico nei miei video su Instagram, su YouTube.
Abbiamo perso.
Però torniamo alla, colleghiamo alla questione AfD, perché loro hanno sempre detto in questi anni, contrari alla NATO, contrari a essere un soggetto, un controllato dagli Stati Uniti, però adesso abbiamo sentito una linea diversa, cioè sì, gli Stati Uniti sono cambiati.
Anzi, dice meno male, no? Che gli Stati Uniti.
Adesso c'è una linea nuova e lui c'è benissimo, una linea nuova. Quindi
perché adesso negli Stati Uniti c'è un presidente forse più gradito rispetto a quello.
Quindi pare che non siano contro l'Alleanza Atlantica gli Stati Uniti completamente.
Erano
questione
contro
di sostanza.
Biden. Erano contro Biden. Sleepy Joe.
Erano contro una politica specifica.
Sì. Allora, andiamo in pubblicità. Poi ci siete voi, se volete, con i vostri commenti, 800 24 00 24, le vostre telefonate, e insomma siamo qui ad attendervi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, il tempo di Alessandro Milan è finito!
Grazie, signor Manera.
C'è uno che lavora, è Leonardo Manera, e fa anche il doppio lavoro.
Ottimo.
Ciao.
Ottimo.
Ma come, cosa ha fatto Leonardo per Radio 24 questa settimana? Venerdì ha fatto interviste, è stato bravissimo.
Inviato.
Una delle puntate più belle che io ho ascoltato di Uno, Nessuno e 100.000. Bravo Leonardo, ciao.
Infatti noi gli abbiamo detto di fare questo format, di andare ogni tanto nelle aree di servizio a intervistare, ma lui pigramente dice...
Scusa, si deve andare in un'area di servizio? La più vicina che c'è fuori dalle tangenziali è a Lodi, San Zenone.
Ma no, fai l'inviato in giro per l'Italia. Quanti orzo ti hanno offerto?
Ne avrebbero offerti anche 10, ma cosa faccio? Faccio tutto in giro per l'Italia e nel frattempo dormire, mangiare, chi me lo paga? Guido Scotti direttamente col suo stipendio mi dà dei soldi? Sì, non ci credo.
Allora. Caro Andrew, quindi ci ribadisci che Elon Musk ha chiesto a tutti i dipendenti pubblici che cosa esattamente, e tra l'altro sulla base di che ruolo, perché non si è mica capito il suo vero ruolo. Ruolo di Doge.
Ruolo che ha Musk, sì, non è un ruolo formalizzato dal Congresso come sarebbe normale legalmente, sì. Però è stato dato un ufficio alla Casa Bianca con un mandato da parte del Presidente a andare a tutte le amministrazioni dello Stato e creare efficienza, trovare gli sprechi.
E quindi ha scritto ai dipendenti pubblici.
Dovete tutti, cioè, prima sono entrati a trovare i dati di tutti, così sì, può scrivere anche a tutti, no? E questo già dà molto fastidio ai dipendenti, perché questo deve controllare tutto, vanno in tribunale per bloccarlo, eccetera. E ha scritto a tutti, dovete giustificare quello che avete fatto la settimana scorsa. Ma e se non lo fate, se non lo fate, ma sarà considerato una lettera di dimissione, un atto di dimissione.
Un atto di dimissione, no? Sì,
ma scusa, così. Ma se una persona non ha un ruolo formale,
ha scritto
può farlo questo?
Ah, dici Musk?
Ha un ruolo, nel senso che è stato creato un ufficio, tecnicamente ha un ruolo, e la questione è, ha questo potere realmente?
Chi lo sa?
In realtà non lo avrebbe, no, però chi gli dice di no, lo devono dire i tribunali. E sto litigano in tribunale.
Senti, chi ha il potere invece di stabilire, per esempio, che cosa debbano fare con degli ordini di servizio gli operai che lavorano per il suo comune? E il sindaco, nello specifico vogliamo salutare il sindaco di Ripatranzone. Si tratta di Alessandro Lucciarini De Vincenzi. Buongiorno sindaco e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Quanti abitanti fa Ripatranzone, ci perdoni l'ignoranza, Ascoli Piceno siamo.
Circa 4.300 abitanti.
Perfetto, sentite cosa ha fatto. Siccome pare che gli operai del comune non eseguissero esattamente i lavori, lei un giorno gli ha fatto trovare questa comunicazione. Oggi, ordine di servizio, dalle 7 alle 12.30 fate pure un torneo di briscola e uno di scopa, conclusi con un torneo di 3-7, e gli ha fatto trovare un mazzo di carte.
Polemico, è stato un po' polemico.
Che polemico, sindaco, che polemico che è stato. Come, ma come le è venuto in mente?
Ma mi è venuto in mente per come ho già dichiarato in altre sedi, sì, per stimolare un po' le coscienze sull'importanza del lavoro. E ovviamente non tutti non apprezzano il valore del lavoro. C'è chi è perfettamente cosciente e che quindi sa che avere un lavoro nella quotidianità, nei giorni nostri, è comunque una cosa importante, è una fortuna e permette di vivere dignitosamente. E, sì, diciamo, quello che volevo avere, che volevo, il risultato che volevo ottenere era appunto di rinfrescare un po' le coscienze invece di chi non apprezza quello che ha a disposizione.
Sì, e anche un po' magari fare un gesto provocatorio, continua quello,
sì,
che lei, ha appeso. Ogni mattina appendo l'ordine di servizio, puntualmente non viene fatto, sì, quel che dico, sì, allora sì, ho deciso, oggi giocate a carte, finite tassativamente alle 12.30 per permettere l'attesa davanti alla macchina marca tempo.
Sì.
Come l'hanno presa?
Ma io, l'ordine di servizio ovviamente non è nominativo, non è indirizzato, non ci sono i nomi,
l'ordine
di servizio generico, senza, non è nominativo, è indirizzato a chi autonomamente magari si riconosce in quello che ho scritto, perché c'è chi ha la coscienza a posto, come si suol dire, che sta tranquillamente al lavoro, che continuerà ad stare al lavoro e non si è sentito minimamente toccato da quello che ho scritto.
Di qualcuno c'è, insomma, che lavora.
C'è chi, okay. C'è chi, sì, sì, assolutamente, assolutamente. C'è chi invece sicuramente è rimasto toccato da quello che ha trovato scritto in bacheca quella mattina e poi magari potrà seguire altre future vie.
A meno che non prenda l'invito in senso letterale.
Qualcuno avrà fatto una.
No, non l'hanno preso.
C'era anche, scusa, senti Leonardo Manera, l'invito a contattare l'ufficio in caso di imprevisti per essere indirizzati ad altre gare e giochi da tavolo. E infine usate guanti protettivi, che le carte sono nuove e potrebbero provocare tagli. Insomma, è completa.
Il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro in primis.
È fondamentale. No, scusi sindaco, che qua ci interrogavamo sul gesto di Elon Musk che chiede ai dipendenti pubblici di giustificare il proprio lavoro, altrimenti li licenziamo. Insomma, questa piccola storia, se ci permette, di un piccolo paese italiano insomma si addiceva molto.
Ma io oltre al valore del lavoro, che è la parte principale che volevo sottolineare, è che noi dobbiamo renderci conto che nei ruoli in cui siamo, io come sindaco, i colleghi amministratori, ma anche chi lavora per il comune di Riparanzone, io mi riferisco solo esclusivamente al comune di Riparanzone, non faccio magari come qualcuno ha detto di tutto erba un fascio, noi siamo a servizio della nostra comunità, quindi dobbiamo onorare quello che abbiamo, quindi siamo qui appositamente, sia noi come amministratori, sia chi deve lavorare.
Chi deve lavorare? No, ma sindaco, guardi, la ringraziamo anche per la...
Elon Musk è in America, quindi magari sono altre realtà. Diciamo, il comportamento comunque dovrebbe essere questo ovunque.
Questo ovunque, va bene, sindaco, la ringraziamo per la sua disponibilità, gentilezza, insomma.
Grazie
anche simpatia. Devo dire, non lo so, sindaco di Riparanzone, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, che ha fatto questo. Secondo me ha dato un'idea Elon Musk. No, Elon Musk non è così ironico come il sindaco. Mi sa che
no,
procede...
gli americani sono meno dotati di queste sì. armi.
È sudafricano,
non ci sono
dirti.
Comici in America. Ma ascolta, That's America, abbiamo fatto tutto un episodio.
Sì, no, sì. Ci sono dei grandissimi comici, ma nella media l'americano è molto più semplice, l'ironia è un linguaggio già più raffinato.
Senza cultura, dicono, siamo senza cultura.
Sì, voi già americani nella media siete abbastanza persone sì. grezze. Anche tu quando sei arrivato qui ho saputo che eri molto grezzo, poi dopo un po'
ma
ti
sì,
sei raffinato.
Ma come, scusa Leonardo, lì il, come si chiama, l'allevatore di mandrie del Nord Dakota, del Kentucky, quello che è venuto in Europa adesso.
J.D. Vance, aiutami. Vicepresidente.
Ah, il vicepresidente, sì, il vicepresidente, lì. Dalle...
Cioè, come... Sì, uno che ha fatto Yale Law School, insomma, sì, è uno, un ignorante. Sì.
Ci sono, sì, come ci sono due
come
Americhe, no? C'è quella.
Anche tu hai fatto giurisprudenza
esatto.
a Yale,
come tu
sbaglio,
hai fatto...
non sbaglio.
Ah, sai, tra l'altro, scusa Leonardo, no, ti devo dire questo, ieri è arrivata una mail risentitissima, tra l'altro scrivono a me dicendo per Andrew Spannausi, io subito gli ho girata così, gli ho rovinato la domenica, una mail risentitissima di un ascoltatore che dice che se siete praticamente quello che dici tu Leonardo, che voi americani siete dei sempliciotti, che non avete storia, non avete cultura, al contrario di noi occidentali europei, anche voi siete occidentali, ma noi europei, la Magna Grecia, la Roma antica eccetera, è arrivato qui con un passo marziale questa mattina.
l'ho digerito qualche ora, poi mi sono messo a guardare delle cose, cioè a parte che
Senti questo dato.
Poi arriviamo al dato. Tanto siamo nati di europei, insomma, europei che sono andati in America, quindi non certamente senza cultura. Poi se guardate Washington, è pieno di templi che sembrano templi greci e romani.
Sì, ce li avete copiati.
Però
certo,
io pensavo, ma secondo me più americani sapevano latino degli italiani nel 700 e l'800. Sono andato a guardare un po' di numeri.
Sì.
Ho un numero per 1861, al momento dell'unificazione d'Italia. Al momento della guerra civile in America. Il tasso di alfabetizzazione in Italia
sì.
era intorno al 25%.
Mm-hmm.
Il tasso di alfabetizzazione negli Stati Uniti nel sì. 1861 era oltre l'80%.
E per forza erano gli europei colti che sono venuti negli
quindi
Stati
abbiamo
Uniti.
Preso i vostri colti per fare la realtà dell'America.
Abbiamo preso i vostri colti.
No, la realtà dell'America è proprio questo, che è stata una cultura, una nazione, una repubblica creata dagli europei per sfuggire dalle strutture aristocratiche in Europa. Questa era proprio la visione.
Va bene,
la visione della nuova America.
Va bene, però il dato di fatto è che non avete la storia, cioè hanno portato la loro cultura, ognuno la loro storia.
E abbiamo dovuto
europea.
Fare un melting pot, ma siamo ben contenti tra italiani, tedeschi, inglesi, scozzesi, siamo contentissimi.
Vabbè, ma ci sono due Americhe, c'è un'America. Come tu sai bene, ci sono due Americhe, c'è l'America che sente di più delle tradizioni europee, le grandi città, New York, eccetera, e poi c'è tutta la pancia dell'America che è quella un po' più grezza, diciamo.
Quella di J.D. Vance.
Attenti,
Spannaus, ne devi mangiare di pane e cultura. Fermiamoci qui e dai, andiamo al traffico che poi abbiamo un ospite.
Uno, nessuno, 100 Milan.
ragione, in maniera al tavolo della pace non può sedersi chi usa parole di guerra. Infatti la Russia ha sempre usato parole di pace,
sempre.
Anche prima dell'invasione che non
sempre
fare, giusto?
sempre noti pacifisti del Cremlino.
Chiacchiere, abbiamo perso, abbiamo vinto, la NATO, non la NATO, la paura della NATO, l'Occidente e la Russia, la grande Russia. Lì ci sono le terre rare, questo già Putin, obiettivo numero uno, terre rare.
Adesso ci arriviamo.
Obiettivo numero uno di Trump, terre rare. È stato tutto fatto per quel motivo lì, praticamente.
Sicuramente.
Sì, tra l'altro mi arriva un messaggio. Di chi ci ascolta e dice: ascoltare da Andrew Spanhauser ricorda Dan Peterson. Per me numero uno, Dan Peterson, che veniva da Chattanooga, Tennessee, ma lui aveva cultura, grande cultura.
Aveva la cultura del Tennessee, assolutamente. Se volete io posso parlare così, non ho problemi a parlare così. Però voglio sentire che voi parliate anche americano in due modi. Uno in modo corretto pronunciato e uno in modo invece. Perfettamente come un americano, magari di Milano.
Questo Leonardo è vero, da Milano la pronuncia è così. Ci fermiamo.
Voglio sentire gli americani.
Però, caro Leonardo, adesso c'è un altro messaggio. È un'altra cosa che tu non lo capisci. Niente. Lui, Travaglio, Orsini, non l'hanno capito. La Russia, il signor Putin, capisce purtroppo solo il linguaggio della forza, essendo un come tutti i prepotenti al bar quando li incontri. Il linguaggio del scusa, sì, Putin effettivamente hai ragione, non funziona, perché se no ti mangia la testa, poi ti mangia la mano, poi ti mangia il piede, poi è triste, ma è così, capisci? Quindi se gli dicevamo dopo due mesi sì, effettivamente, guarda, hai vinto, ma queste, scusa, terre, dopo,
vuoi che ti legga
paro
quello che ti ho mandato, che ha detto Caracciolo,
ma se vuoi,
chi ha scritto,
forse non capisce anche lui questa cosa, non lo so.
È un po' lungo, quindi evito di dirlo, ma insomma,
faccio un sunto.
Cosa si poteva fare, dice Caracciolo? Firmare l'accordo dell'aprile 2022, sì, sponsorizzato dalla Turchia, che avrebbe dato all'Ucraina condizioni nettamente migliori di quelle di oggi, risparmiato centinaia di migliaia di morti e feriti e milioni di rifugiati. Ma in quel frangente sono stati soprattutto gli inglesi e alcuni europei, più che gli USA, a spingere gli ucraini a combattere, assicurando loro che si sarebbe potuto vincere. Abbiamo visto come è finita. Caracciolo non è.
Ma certo,
però filo russo putiniano.
Ma non è che contrasta quello che ho detto io. Ti ho detto che se dopo quindi due mesi di guerra si diceva a Putin va bene, hai ragione, con i prepotenti questo dava a Putin la linea.
No, ma
linea
non è quello
di dire
con i prepotenti.
Ma, sì,
ma bisogna decidere. Sì. Allora, o si decideva di andare in guerra in modo massiccio, cosa che nessun europeo e neanche
così
gli americani volevano
così
fare,
armando la resistenza ucraina.
Certo, ma è una strada che non avrebbe mai potuto portare a riconquistare l'integrità territoriale dell'Ucraina, come è stato detto in modo ipocrita per mesi, per anni.
Ma allora sei zuccone, questo l'ho detto anch'io. Ho detto che era un modo per non far vedere a Putin.
E adesso
che dopo,
il risultato qual è? Che si
dopo,
è di nuovo alla fase praticamente iniziale, solo con moltissimi morti in più.
Hai ragione tu. Alberto dalla provincia di Savona, buongiorno.
Sì, buongiorno a lei.
Ecco.
Sono convinto che i pacifisti non abbiano fatto nulla per interloquire e fermare Putin, mentre invece coloro che avrebbero dovuto fornire le armi le hanno traccheggiato e hanno finito per creare un sacco di morti, perché ovviamente soltanto la potenza ucraina non era sufficiente per contrastare i russi, i quali tra l'altro non sono ancora riusciti a conquistare granché, considerato una grande potenza nei confronti di un'Ucraina che è una piccola nazione, allora avrebbero dovuto mangiarsela. E invece ancora non ci sono riusciti.
Vabbè.
Quindi E questo è il mio pensiero.
Grazie, grazie Alberto della provincia di Savona. Oh, siccome si è parlato di terre rare, magari domani ne parliamo. Caro Leonardo, ti ho mandato una foto prima. Ce l'hai sotto mano?
Sì, 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 ecco. Sì, sì, sì.
Attenso, perché si parla sempre delle terre rare. Ma cosa sono queste terre rare? Vorresti leggerci cosa sono, come si chiamano queste terre rare?
Citiamo alcune.
Ma no, dai.
Sono lo scandio, l'ittrio, poi l'antanio o l'antanio, cerio, praseodimio,
neodimio, non sa leggere.
Promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tullio, tizio,
no,
caio,
no, non è vero,
sempronio.
Ma non è vero,
allora, questa
terbio,
è la questione del fake news, sì. Quali sono vere e quali, esatto, sono finte.
No, alcune erano vere, la parte finale era falsa.
Ma come fai?
Erano tutte vere, erano tutte,
no,
vere.
No, no, fino,
sì,
all'Europio.
Disprosio, olmio, tizio, cazio, no, erbio, sempronio.
Il radio.
Ne hai detta
il
una.
Terbio.
Ne hai detta una.
Udezio,
che cancellerei.
Mancazio, pirizio. Lantanio, Orezio, Ortizio,
alcune,
Ortizio.
Alcune, le prime che ha letto,
Sempronio,
sono vere,
Caio,
sono...
Samario,
va bene.
Promezio, Lunizio,
allora, spiegaci questa
Erbio,
cosa, perché domani poi
disprosio,
ne parleremo con il nostro professor Giraudo.
Lantanio.
Smettila. Pare che Trump abbia messo
domani, scusa?
Il professor Giraudo sulle terre rare.
Assolutamente.
Ecco, ce ne spiego.
Domani c'è la puntata tutta su,
no,
materie
zitto,
prime.
Trump pare abbia messo questo contratto capestro a Zelensky, sia questo il vero motivo per cui è arrabbiato con questo dittatore comico mediocre, come l'ha definito lui.
Allora, c'è un po' di confusione su questo contratto. La proposta americana non è stata: dovete prendere le terre rare e darle a noi, quindi tutte le vostre cose, è tutto per le terre rare? No, la proposta degli Stati Uniti è stata che dovete darci la metà dei soldi che guadagnate dall'estrazione delle risorse in Ucraina.
Vabbè,
nei prossimi anni.
Cioè, non tutte, ma...
Ma i soldi,
sì,
vuole i soldi indietro. Tra l'altro, chiedendo più del doppio dei soldi che abbiamo speso per l'Ucraina, anzi ben più del doppio. Quindi,
perché? Perché molti dicono, sai che quando ho detto questa cosa molti mi hanno detto, vabbè, ma Milan si fa così in tutte le guerre, spendi e poi vuoi ottenere il bottino. Perché l'Europa, perché la Merkel non dice Ucraina, dacci subito le terre rare, oppure invece Trump fa così?
Perché? Oh, perché l'Europa non lo fa? Potrebbe
e tu dici perché siete ingenui, siete stupidi, no, siete...
Per l'Europa avete degli ideali, siete idealisti, va benissimo, volete, cioè i politici europei vogliono sostenere l'Ucraina nella guerra, la popolazione un po' meno, la maggioranza della popolazione dice no, bisogna fare un accordo con la Russia. Questo è un grande problema in questo periodo. Quello che dice von der Leyen, Kaya Kallas, non riflette esattamente
quello che
dicono
dice
i
il
cittadini.
Ma ho fatto un'altra domanda,
sì,
però l'Europa non pretende i soldi delle terre rare.
Che l'Europa sia così idealista, ho qualche dubbio, magari.
Beh, però non li chiede con la stessa veemenza,
sì,
con cui Trump dice rivolgo indietro i soldi.
I soldoni in dollari o in euro, però
vuole i soldi. L'Europa avrà sicuramente grandissime opportunità per la ricostruzione dell'Ucraina quando finirà questa guerra. Anche l'America, però l'America dice non lo vogliamo fare, però sicuramente le nostre multinazionali sì. Questo,
vabbè, che più o meno, quindi
costerà sempre soldi, allora
no, vabbè,
dice,
però è interessante questo punto, cioè Trump mette sul piatto abbiamo speso tot, lui dice anche di più,
sì,
vabbè, vogliamo indietro i soldi, l'Europa no, ecco, lo dicevo solo come finora,
come
dato di fatto.
Vabbè, ma l'Europa chiederà qualcosa, perché
sì,
se entrerà nell'Unione Europea saranno dolori per l'Ucraina.
Va bene, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui. State con noi, c'è il giornale radio e poi ci ritroviamo.
Uno Nessuno 100.000.
Drive your problems from here. All good conscience is clear. I hear you talk, girl, now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Milan, io ho un dubbio feroce. Spannhauser è una spia?
Spannhauser. È un dubbio che coltiviamo tutti noi dal primo giorno, ma secondo lei, adesso facciamogli questa domanda. Caro Andrew Spannhaus, tu sei una spia?
Mi hanno consigliato di non rispondere né alla lettera di Musk né alle domande di Alessandro Milan.
No, nel senso che io cosa faccio? Gli faccio questa domanda e lui mi dirà no.
If I tell you, I have to kill you.
Così. Ma poi una spia di chi? La spia di chi?
Spia dei gay.
Così. Bella questa cosa però. Sei americano quindi sei una spia. Basta.
Qui a Chattanooga nel Tennessee, quando il sole ti spacca in quattro.
Per forza Spannhaus, siete alfabetizzati di più, perché con quattro parole dite tutto.
Anche questo è vero. La ricchezza della lingua.
Cioè non è vero, l'italiano americano ha meno parole, sì.
Senti, Leonardo, oggi leggevo questo articolo sul Giorno. Le big tech, cioè tutta la Silicon Valley, tutte le grandi aziende, strizzano l'occhio a Trump. La Silicon Valley sogna il rilancio. Iniziano a dire, oh, una ventata d'aria fresca. Com'è che si dice in Italia? They jump
on the bandwagon.
Saltano sul carro del vincitore.
Beh, ma lo si era già capito, no?
The bandwagon.
Capito? E vabbè, è così.
Beh, questa è una cosa nella quale anche noi italiani siamo bravi.
Infatti,
forse abbiamo il primato in questo, no?
Abbiamo vinto, credo, abbiamo il medagliere olimpico. Siamo primi.
Ma lo sa Spannone che siamo noi italiani ad aver scoperto l'America?
Bravi, infatti noi cresciamo da voi, siamo una costola dell'Unione, no, della civiltà europea. Oddio, questo è un lapsus terribile.
Infatti la prossima puntata, una delle prossime puntate di That's America sarà dedicata agli
italo-americani.
Italo-americani.
Ma sì, veniamo dalla cultura europea, quindi tutta questa...
Ho già visto cosa di quello di cui vuol parlare, mafia, gangster, mandolino.
No, una cosa vostra, questa è una cosa vostra.
Sì. Gian Pietro da Vicenza. Gian Pietro, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Sì, prego.
Volevo intervenire circa l'Ucraina.
Sì.
Io sono il presidente di un'associazione di volontariato qui del territorio, si chiama Energie Sorrisi, e siamo stati 65 volte con 65 bilici in Ucraina a consegnare tonnellate di aiuti umanitari. L'ultimo bilico è partito ieri, domenica. Fra quattro giorni partirà il 66esimo bilico. Volevo intervenire perché dall'inizio della guerra, noi siamo entrati in Ucraina a Uzhgorod dopo quattro giorni dall'inizio della guerra,
sì.
E avevo una teoria che ho ancora adesso. Non possiamo aspettarci dalla politica la risoluzione della guerra. Dovevamo noi pacifisti europei entrare in massa in Ucraina, vuol dire, non so, 400-500 persone per ogni nazione, e andare dove c'è oggi la prima linea per fare una striscia di volontari, di pacifisti, in modo tale che la guerra si fermasse da subito. Se aspettiamo la politica, la guerra, che è un business enorme, non finirà mai.
Non crede, così lo dico molto brutalmente, che sareste stati, come dire... Cioè, secondo lei l'esercito russo si sarebbe fermato di fronte a questa catena umana di persone?
Io penso che l'insegnamento di Gandhi sia l'unico per debellare il potere di questa falsa politica.
Vabbè.
Non so se saremmo riusciti a definire e a bloccare la guerra. Io sono convinto che con una interposizione di persone pacifiche, per forza di cose, l'invasore, perché questa non è una guerra ma è un'invasione, l'invasore si sarebbe fermato.
Va bene.
Però ripeto, è una mia idea.
È la sua idea. Intanto grazie per,
grazie a voi,
per quello che fate, che al di là degli aiuti umanitari. Roberto dalla provincia di Varese, eccoci.
Sì, buongiorno.
Sì.
Buongiorno, sento due cose. Tutte le balle di Putin sono tutte confutate. Quali sono le scuse con cui ha aggredito l'Ucraina? La NATO e proteggere i russofoni del Donbass.
Sì, soprattutto. Quindi, la seconda, ecco.
Soprattutto, diciamo, la seconda, ecco. Dalla prima, adesso ha 1000 chilometri in più con la Finlandia di NATO. E oltretutto anni fa ha fatto anche lui domanda per andare nella NATO, ma gli è stato negato il tappeto rosso e ha detto fai la trafila come tutti. Per quanto riguarda il Donbass, invece, per proteggere i russofoni, lui è del 2008 che ha mandato fomentatori mercenari per creare zizzania, diciamo, e separatismo.
Sì, devo dire, scusa, in Donbass diciamo che entrambe le parti non si sono comportate benissimo. Da una parte, lo sappiamo, il battaglione Azov ucraino contro i russofoni, ma d'altronde quando purtroppo ci sono le guerre, chiamiamole locali o guerre, nessuno si comporta bene, nessuna delle due parti, però...
Se tu mandi dei mercenari a fare disastri, oltretutto tu fai parte dell'ONU, hai i tuoi caschi blu dell'ONU, se vuoi proteggere quella gente mandi l'ONU, i tuoi caschi blu dell'ONU, non distruggi una nazione.
Bravo, questo guarda, ho litigato 10 minuti durante la messa in onda del giornale radio con Andrew Spannaus, e esattamente questo gli ho detto: se anche vuoi difendere i russofoni o se pensi in alcuni casi legittimamente che ti vengano uccisi civili, negati i diritti, ci sono degli strumenti del 2025 diversi da quelli di entro coi carri armati.
Ma quali sono
questo
questi
è il linguaggio?
Allora,
per esempio,
l'OSCE,
è nel Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Ci sono degli accordi.
Putin, vabbè, la Russia.
Ho capito, però l'ONU non è che entra... Abbiamo visto la storia recente dell'ONU dove va
fai
militarmente che fa i caschi blu, insomma,
fai, insomma,
viene bella ignorata l'ONU in queste situazioni.
Però
c'erano
per me l'ultima,
accordi,
l'ultima
delle trattative,
carta è il carro armato.
Sicuramente,
qui,
sicuramente, infatti sono passati tanti anni, io non giustifico il carro armato, capisco perché Putin avrebbe voluto difendere le zone del Donbass, questo è comprensibile, c'erano delle trattative in corso per tempo di Minsk, sono stati accordi raggiunti, visti come troppo favorevoli alla Russia, e quindi l'altra parte si è detto no, questo gli dà troppo, cosa facciamo? Riprendiamo tutti questi territori, sì, anche militarmente. Putin ha detto faccio prima io,
faccio
grazie.
Prima. Vabbè, quindi Roberto che...
Putin è un dittatore psicopatico e solo con la forza lui può ragionare.
Andiamo in guerra allora.
Ecco, lo sbaglio dell'Europa e dell'America è stata quella di dare armi all'Ucraina dicendo no, tu non spari in territorio dell'Ucraina, ma cioè, se tu mi vendi le armi, poi russo, quelle armi, sì, cioè, mi difendo come russo, voglio io,
sì, sì.
Gli aeroporti dove partono i missili e gli aerei che vengono qua, io non te li posso bombardare, ma certo che te li bombardo, altrimenti come faccio a difendermi? A parolacce? E non è così,
va bene,
con
va
un
bene.
Personaggio come Putin che conosce solo la violenza.
Grazie Roberto dalla provincia di Varese.
Adesso non mi sembra che Andrew anche lui sia un filo putiniano, però mi sembra che anche lui abbia una posizione, come dire, interlocutoria un po' dubbiosa rispetto alla questione, no?
Assolutamente.
Quindi o diciamo che Putin è il nuovo Hitler e quant'altro, oppure si cerca di capire com'è stata la situazione in questi anni.
Ma sì, ma la situazione...
Andrew non mi sembra un estremista.
Ma nessuno
putiniano,
qui è un estremista putiniano.
No, perché no,
per questi giorni qualche critica l'ho tirata per un video su YouTube in questo senso, dico che giustifico. Ma qualcuno ha chiesto del discorso di Mattarella? Stavo leggendo proprio ieri un po' di cose storiche. Io sono ben poco convinto della narrazione che l'appeasement del 38 fosse si poteva evitare la guerra con Hitler. Cioè, in realtà, storicamente, gli inglesi, è ben dimostrato dai documenti, che sapevano le intenzioni di Hitler, ma non erano pronti a fare la guerra, e quindi dovevano guadagnare tempo. Dovevano guadagnare tempo a Monaco 38. Quindi questo parlare oggi di dire no, bisogna, non si può cedere nulla, mi sembra basato su un'interpretazione non precisa della storia.
Comunque andiamo al traffico, perché poi torneremo poi in Italia a parlare di una vicenda che riguarda la regione Sardegna, ma voi chiamateci.
1, nessuno, 100 Milan.
Out in the street they call it weather.
Jump where the thugs and camp at. Two pounder within a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of the your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. With the pin file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone.
Welcome to jump rock. Out in the street they call it
Non è vero, l'italiano ha meno parole. Ma va a cagare.
Ma no, signora. Signora, però manteniamo un contegno. Peraltro ci diceva Andrew che
ho appena controllato e l'inglese pare che abbia circa il doppio delle parole dell'italiano. Perché? Perché prendiamo,
stai toccando dei nervi che la gente
prendiamo le parole da tante altre lingue. Voi siete più puri, avete la vostra lingua, ma poi ci sono tantissime parole.
Ma se noi
termini tecnici
tutti i dialetti,
come computer, vabbè, ok, vabbè. Si contano i dialetti, va bene.
Quanti dialetti
computer
avete?
Tecnici che creiamo queste parole che voi utilizzate. Ma questo non significa che l'italiano è inferiore.
Quanti,
non abbiate...
quanti dialetti avete voi in America?
No, noi abbiamo pochi di. No, beh, oddio, ci sei qualche zona del sud, New Orleans, succede cose che hanno un po' di influenza francese, un po' di. Vabbè. Però non abbiamo dialetti come voi. No, questo no, vabbè. Benissimo. Sui dialetti avete vinto in partenza.
Io lavoro, Manera. Adesso qui ci vogliono una decina di tubetti di Crossable. Spiegherà bene la situazione a Speak and Span. Manera, vuoi far causa? E dai, andiamo al tribunale del Zelig.
Guarda che veramente.
Guarda che vedi, poi che, dici che
atteggiamento
noi ti prendiamo in giro.
Che atteggiamento veramente fastidioso. Io lavoro da quando avevo 17 anni, mi sono sempre mantenuto fin da quando ne avevo.
Sì, fai il comico, sì. Poi che lavoro cioè, fai? Cioè.
Facendo migliaia di chilometri in giro per l'Italia, scrivendo, provando, ma le persone non capiscono perché sono limitate.
Dai,
questi
dai,
che dicono
Leo.
Così. Adesso vengo lì, gli spacco la testa a quel cane, mi fa schifo come persona.
Esatto.
Vado in capretta da mio cugino.
Tu difenditi con i tuoi personaggi. Allora, adesso dobbiamo alle 10.22 cercare di dipanare una matassa di un dubbio che si era sparso nelle redazioni per qualche ora, poi è stata un po' rientrata come notizia che era stata invece sparata così. Nella regione Sardegna aboliscono il divieto di assumere parenti, cugini, figli, nipoti, mogli, mariti, eccetera, per una legge proposta e approvata in fretta e furia, proposta dal capogruppo del PD in consiglio regionale Roberto De Riu, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, devo dire che poi abbiamo, grazie anche insomma alla nostra Elisabetta Fusconi, abbiamo fatto chiarezza, non è così. Però inizialmente, effettivamente, la legge che lei ha proposto ha abolito un comma, adesso non entriamo troppo in tecnicismi, un comma di una legge esistente, e questo comma era il divieto di assumere appunto parenti, e quindi lì Deriu si è sparso subito il terrore.
Un po' troppa fretta, diciamo che dopo la post verità c'è la post bugia. Perché? Quindi noi abbiamo scritto due volte questo divieto, forse perché eravamo ossessionati dal tema, e quindi quando ci siamo accorti di averlo scritto due volte, la seconda volta l'abbiamo tolto.
Quindi nella stessa legge ci sono quel comma che è stato abolito,
sì,
ma poi questo divieto è specificato in un altro comma.
Sì, e poi è anche una legge nazionale che nessuno di noi può toccare, 174 del 2012, per cui è un principio generale.
È la trasposizione della legge nazionale.
Sì. Prego?
È la trasposizione della legge nazionale.
Sì, ma che non c'era bisogno nemmeno di scriverlo, ma noi l'abbiamo scritto perché altrimenti ci avrebbero detto che non l'avevamo scritto. Poi, siccome avevamo questa preoccupazione, abbiamo scritto due volte. Scriverlo due volte non aveva senso, l'abbiamo lasciato una volta sola, e quindi qual è la notizia? Che l'abbiamo tolto.
L'avete tolto, era scritto, esatto, all'inizio c'era tolto il divieto di assumere familiari, poi dopo un po', dopo di una serie di chiarimenti di questo tipo che lei ci sta dando, la seconda notizia è stata resta lo stop ai familiari e parenti, va bene.
Qualcuno lo sperava, dai.
Ma infatti, devo dire che, ecco, ci spieghi che cosa hai vietato.
Ma uno si fa eleggere per non stare con i suoi familiari e poi li assume.
Questa non è male, questa non è male.
Avere la scusa per essere fuori a cena tutte le sere.
Chiaro,
faccio la controbattuta sempre che frequenti il consiglio regionale,
certo.
Sempre che sia presente alle sedute. Ci spiega qual è esattamente il divieto nazionale e che voi avete ribadito anche a livello regionale, cioè chi non si può assumere?
Ma non si possono assumere i parenti entro il quarto grado, gli affini, tutti coloro che hanno un rapporto, diciamo, di relazione stabile e riconosciuta, tant'è che si è detto hanno vinto le amanti, perché le amanti nessuno sa chi sono, oppure non è
formale. Ma le consulenze?
Esatto.
Consulenze, contratti esterni?
È uguale, cioè ci sono ormai, insomma, non siamo più all'età della pietra, ecco, non è che ogni volta ricominciamo tutto da capo, ci sono moltissime ormai divieti su tutte le posizioni pubbliche, per cui incompatibilità, ineleggibilità, inconferibilità, cioè divieti di attribuire dei ruoli a persone che sono legate a chi li attribuisce, sono moltissimi e cercano di tenere lontane, diciamo, le persone riconducibili a chi nomina le nomine, le cariche, gli incarichi e anche queste consulenze.
Che poi il principio...
quarto grado è tanto di parentela, poi la Sardegna non è una regione così grande, quindi si trovano poi persone da assumere.
Ma dice siete tutti parenti.
Quarto grado,
dice,
giuridicamente significa, il grado si calcola, diciamo, risalendo nella ascendenza e togliendo il cosiddetto stipite, cioè quindi i fratelli sono parenti di primo grado, perché io faccio me stesso, mio padre, mia madre, mio fratello, tolgo mio padre e mia madre e c'è un grado solo. Quindi il quarto grado, diciamo che sono i cugini e le persone, diciamo, più vicine dal punto di vista della consanguineità.
Sì, che poi si potrebbe discutere anche sulla legittimità di un divieto di questo genere. Capisco che si rischia, se no, la degenerazione. Siamo pur sempre italiani, quindi magari tutti teniamo famiglia. Però il principio in sé, per cui mio cugino sia per forza impedito a lavorare,
di chi ha un incarico pubblico, diciamo che vivono una condizione di minorità rispetto ai loro diritti. Anche, per esempio, ci può essere un fratello con cui io non parlo da 30 anni, però
bravissimo,
quel fratello con
bravissimo.
Cui parlo da 30 anni, ugualmente laddove opero io non può neanche per caso diciamo, ricevere un incarico.
Sì, magari questo è un ingegnere perché... bravissimo, è un, la persona più competente sulla faccia della terra.
È chiaro che è una reazione a situazioni che purtroppo tempo sono state abusate, perché altrimenti appunto, poi, nel vuoto potrebbe aver senso essere magari meno del 4 gradi.
Come ho detto io, siamo
familismo amorale.
Familismo amorale.
Sì, sì, come ho detto io, siamo pur sempre italiani.
Caratterizzare l'Italia, esatto.
Sì, siamo pur sempre italiani e quindi abbiamo dovuto mettere questo divieto, perché sennò tutti tengono famiglia. Va bene, comunque, consigliere De Riu, grazie per aver chiarito, perché si era sparso il terrore anche per il fatto, no, anche per il fatto che questa legge da lei proposta è stata, leggevo nelle prime agenzie, approvata velocemente e nottetempo, per cui sembrava la classica situazione, no?
Ecco, e questa è un'altra bugia, perché il consiglio è che è stato chiuso alle 20, quindi a meno che non siamo in Antartide, cioè non è la notte.
A che ora si cena da quelle parti?
Diciamo che ora di cena. Sì.
Un po' più tardi. Grazie a Roberto De Riu, capogruppo del PD in Consiglio Regionale Sardegna, dunque è svelato.
Io vorrei andare a Carloforte. Così. Tu lo conosci, sei mai stato?
No, ma così adesso o... quest'estate?
No, siccome, ma no, anche adesso, siccome la Sardegna è una zona della Sardegna dove non sono mai stato, mi attira molto l'idea di questa colonia genovese in Sardegna che ha fondato Carloforte.
Magari fa già
caldo. Se c'è qualche sardo che può darmi qualche informazione su Carloforte, telefoni, che la seconda parte adesso dalle 10:30 alle 11 potremmo farla su quella.
Pensavo
su
quella. Che se c'è qualcuno che mi può ospitare, non so. C'è Deborah Rosciani, per la borsa.
Io, Deborah, sei mai stata a Carloforte? Non credo, no. Perché non è una zona dove circolano molti azioni, borse, eccetera. Lei va solo dove c'è il denaro.
Marzullate, denaro si filante. Fa le domande, si dà le risposte da solo. Che cosa vuoi che dica?
Ma tu non rispondere, vai avanti.
Vado.
Ma non sei mai stata tu a Carloforte?
Comunque ha ragione, non ci sono stata, ma lo non sapevo. Per le ragioni che sostieni.
Va solo
tu.
In Costa Smeralda in Sardegna, dove può trovare gli sceicchi.
Porto Cervo, certamente. Guarda, infatti si vede quanto sono ricca.
Butti delle lenze per gli sceicchi lì a Costa Smeralda.
Che scemo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Compagnuccio Milan.
Pagliacci. Grazie, grazie. Il clima è questo, compagnuccio, pagliacci, molto bene. Allora, sai che Leonardo mi stava dicendo il caro Andrew Spannaus, in America vivono di sondaggi, fanno i sondaggi, ogni tre secondi c'è qualcuno che fa un sondaggio, come la famosa sondaggista del... Di dove era?
Ann Seltzer dell'Iowa.
Dell'Iowa, che le ha azzeccate tutte, eh? Le ha azzeccate tutte.
Fino all'ultima, è stata l'ultima.
A proposito di sondaggi, mi diceva che il gradimento, secondo gli americani, di quello che sta facendo Elon Musk è del...
è del 12% negli Stati Uniti, l'operato di Elon Musk, quello che sta facendo con Doge.
Bassino.
E in generale la popolarità di Musk è al 26% circa, appunto. Poco più dell'AFD.
E invece, scusa, in questo momento Trump che popolarità?
Trump ha sui 45-46%.
Quindi è
stabile o sta calando?
È sceso.
Sta calando, leggermente sta calando. Sì, lui ha preso 49,8 nelle elezioni, non è arrivato al 50%. Oggi la sua media, se si considera anche i sondaggi di due settimane fa, è al 48, 47 qualcosa.
Si possono
quelli più grandi sono 50, 45.
Sì, si possono paragonare voti concreti a sondaggi a distanza di due mesi, tre mesi?
Di solito quando arriva un nuovo presidente il gradimento va in alto, va in su. Questa è la differenza, non, cioè, i numeri esatti, chiaro che i 2-3 punti qua è difficile dire, perché anche i sondaggi avevano sottostimato Trump magari di un punto e mezzo in alcuni stati. Però di solito appunto il gradimento, c'è il honeymoon, c'è la luna di miele.
Invece no? Qua subito invece è un po' Trump calato.
No, subito
ma
calato un po'.
Su cosa è calato?
È calato su tutte queste azioni esecutive di pensare di poter cambiare, cioè cambiare tutto. La cosa meno popolare che ha fatto Trump, più criticata di tutto, è a dare la grazia a tutti quelli del 6 gennaio. Tutti quelli condannati per il 6 gennaio. Quasi nessuno, anche tra i repubblicani, quasi nessuno a favore di questa cosa qua. La cosa invece che trova sostegno è mandare via... deportare, rimpatriare, non riapriamo la discussione sulla parola.
Rimpatriare. Deportation è la parola che utilizzano in America. No, spieghiamolo sempre, perché deportation vuol dire, si può tradurre deportazione. È chiaro che noi europei con la parola deportazione immaginiamo i treni piombati.
In catene, stavo dicendo, no, invece in catene l'hanno fatto, quindi
no, nel senso che però
l'associate alla Germania,
che sarebbe rimpatrio.
Sì, in America dicono deportazione perché non ha quel substrato storico che abbiamo noi.
Loro lo definiscono come mandare qualcuno fuori dal paese, no? E quindi a favore del rimpatrio, l'espulsione degli immigrati che hanno commesso crimini, reati violenti. Questo trova sostegno.
Questo è il provvedimento più appoggiato, dalla popolazione.
Mentre tutto
invece il gradimento di Melania, che percentuale ha adesso?
È vero.
Però penso che sarà un po' più alto di quello di Trump. Secondo me tra il 55%.
Questo devo 60. Dire che è una grave pecca da parte tua. È pur sempre la first lady.
È la first lady,
cosa ha fatto finora?
Cosa ha fatto?
No, cioè nel senso atti pubblici.
Sei maschilista, sessista.
Ma no, fino a questo momento.
Con un tono anche, ma cosa ha fatto cosa fino fatto? Adesso? Il tono è sgradevole, io ti denuncerei subito.
Mamma mia, ti ho toccato la first lady. Cosa ha fatto?
No, cioè, vedo che sei stato molto maschilista in questa tua affermazione.
Ma che maschilista? Ho chiesto cosa ha fatto.
Ma non ci sono con quel sondaggi tono ancora su Melania.
E perché non ha fatto niente, non ha fatto azioni pubbliche.
Continua.
C'è stato un ordine esecutivo di Donald di non fare sondaggi su Melania,
no,
perché lei prende più di lui.
Questa è una fake news, questa è falsa. Falsa.
La prima parte è falsa, la seconda parte è vera, però, perché lei prende più di lui.
No, allora, però è interessante. In genere le first lady, io ricordo, non so, Michelle Obama a un certo punto si era dedicata all'alimentazione, gli orti della Casa Bianca,
ha fatto
alimentarsi bene,
l'esercizio fisico.
Ma scusa, adesso non è che fare un orto la qualifichi in modo molto più elevato e positivo rispetto a Melania,
ma
perché
senti,
ha fatto l'orto.
Ma hai presente come mangiano e come
perché
bevono?
Mio padre faceva l'orto da pensionato. Non
ma hai presente i bibitoni di la Super Gold?
Cioè, ma scusa, perché devi denigrare Melania solo perché la moglie di Obama faceva l'orto? Ma non è che fare un orto è una cosa che ti fa.
Ma ancora, andava
Melania
nelle scuole Michelle a raccontare quanto sia importante
mangiare le verdure.
Mangiare verdure, mangiare bene.
Ma io sono pieno di persone che conosco che sono vegetariane, per questo devono essere first lady. Fai l'orto e sei vegetariano e automaticamente diventi un grande personaggio.
E invece
non lo so,
Melania
tu la pensi così
è anche quello.
Melania.
nelle scuole insegnare lo stile dei cappelli?
No,
le
lei
nuove...
ha fatto un gran, super grande programma nella prima amministrazione, era contro il bullismo.
Contro il bullismo.
Contro il bullismo.
E nella seconda
e anche
amministrazione
oggi
cosa?
Deve concentrarsi sulle scuole, sui bambini. Adesso non ho capito bene come, il suo bambino è alto 2 metri, avete visto Barron Trump, però si occuperà dei bambini, di aiutare i bambini.
Ma perché
d'America.
Sei razzista contro gli alti?
Contro gli alti, no, no. Sono invidioso che è a 2 metri, no, magari giocavo a basket a livello un po' più alto, insomma.
Vabbè, comunque il dato di fatto è che fino a questo momento Melania Trump non pervenuta,
non
percepita,
non, secondo me è un po' sopra il 50%, mentre Donald è sotto.
No, non percepita sotto. Anche sulle cose da fare, non, niente.
Si sta organizzando.
Ha preso possesso della Casa Bianca.
Ma Elon Musk le ha mandato una lettera, spiegami cosa hai fatto l'ultima settimana, se no via!
Esatto.
Vai a fare un orto, va, Alessandro Milan. No?
Senti un po'. Adesso andiamo al traffico. Dopodiché tu hai qualcosa, delle domande tipo da fare. Bene, devo dire che non erano gli operai questi, che fino a questo momento sono gli, hai sentito Andrew, gli operai più silenziosi della storia,
sì.
Chiaramente era una fake news,
secondo me stanno giocando a carte,
ma no, era una fake news quella di Leonardo Manera per stare a casa, perché dai, avete mai avuto degli operai così silenziosi in
casa? Dipende che lavoro bisogna fare.
Sono operai intellettuali,
dovevano imbiancare, magari imbiancare, capisco, allora. Vabbè. Molto
comunque,
bene,
chi c'è? Francesco Vagone, sai, qui
sì,
c'è,
è qui. E adesso lo facciamo parlare tra poco.
Ma vediamo.
1, nessuno, 100 Milan.
Carissimi, buongiorno, caro Milan, dalle 9 alle 10 fate 2 interviste. Dalle 10 alle 11 altre 2 interviste. E questo lo chiamate lavorare? Non fate un c***o. Ciao.
Grazie, ben gentile. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Egregio signor Stannaus, ma la questione non è quante parole avete, ma quante parole usate per formare una frase.
Esatto. Ma c'è una precisazione su Melania Trump, perché c'è un sondaggio relativo però al precedente mandato.
La
vorrei
prima
che
amministrazione
tu...
e pare che sia stata l'unica first lady,
sì,
l'unica a essere underwater, cioè sott'acqua, cioè avere il tasso di approvazione più bassa del tasso di disapprovazione.
Ah, ecco. Cioè l'unica nella storia
recente, nella storia dei sondaggi, da quando si fa
l'unica first lady bocciata dagli americani.
Bocciata.
Molto bene.
Sì. Molto. Però bene. She gets the last laugh. Chi ride ultimo? Lei, perché torna.
Ride bene chi ride ultimo.
She gets the last laugh.
Sì, però si becca l'ultima risata. Va bene, ma è lunedì, è già tempo di programmare le vacanze. Cioè, arriva il pontone tra un po'. Il pontone tra Pasqua, 25 aprile, quella roba lì, se sento già famiglie di italiani che si stanno programmando viaggi alle Seychelles di 28 sì. giorni in pieno aprile. Molto bene, anche noi abbiamo il nostro Francesco Fagone.
Cari amici di Radio 24, buongiorno, buongiorno a tutti voi da Francesco Fagone della Fagone Tour International, l'agenzia Fiaggi per i fiaggiatori che non si accontentano never delle solite mete. Senti, oggi c'è l'americano, anch'io sono fuori grotta, parlo tante lingue. Bene, Francesco Fagone, un imprenditore che ha sempre mille surprise, infatti ho anche aperto, Alessandro Milan, un'agenzia che si occupa di eventi e spettacolo, come si chiama? È la Crazy Movida, Fagone.
Sarebbe Crazy Movida.
Esattamente, Crazy Movida by Fagone. Potete trovarla anche sull'internet cercando Crazy Movida by Fagone. Mettete tanti cuoricini, come bene. Cantano quei due di Sanremo che ho già contattato per entrare nella mia agenzia. Starebbero benissimo nella mia scuderia di talenti. Ho già ruolato un grande numero di personaggi straordinari per intrattenere il pubblico di tutta l'età, da 0 a 99 anni. Io penso all'entertainment, sì, e a tutti gli eventi che ci aspettano. L'entertainment,
se vuole,
perché
abbiamo la traduzione di Andrew, cioè.
Come, esattamente, sentiamo. Entertainment, esattamente, chiama e Fagone risponde, basta una telefonata. Pronto, Entertainment? Sì, sono Fagone. Infatti lo diceva anche lei, abbiamo già molte prenotazioni per Pasqua e Pasquetta, dove ci saranno le nostre attrazioni.
Molto.
Allora, per esempio, chi vi aspetta?
Chi vi aspetta
nella nostra agenzia Crazy Movida? Per esempio troverete Tilde, brava Tilde,
brava,
Miss
brava.
Ingambissima 1956.
56, vabbè.
Nel 1956 è stata Miss Ingambissima. Certo, appena sente Tintarella di Luna, Tilde fa immediatamente una spaccata. Brava Tilde, poi potete andarla dopo la spaccata a salutare a pronto soccorso. Brava Tilde. E poi ci sono i mitici gemelli Bacchio, bravi gemelli Bacchio.
Bacchio.
Che appena li tocchi cosa fanno? Sono persone che si agitano facilmente, appena li tocchi sudano. Mettete anche voi alla prova i gemelli Bacchio. Basta stringere loro la mano e sentirete come cresce l'umidità secondo dopo secondo. Vicino ai gemelli Bacchio, il livello di umidità è talmente alto che crescono le palme anche sui polpastrelli. È pieno di pappagalli tropicali vicino ai gemelli Bacchio. Bravi gemelli Bacchio. E se ancora le attrazioni della Crazy Movida non vi bastano, potete scoprire il compagno Paoletto. Chi è il compagno Paoletto?
Paoletto, ma chi?
Capace di ubriacarsi fino a 12 volte al giorno senza mai aver pagato un bicchiere di tasca sua. Tutti offrono da bere al compagno Paoletto, perché se non lo fai tira una testata e poi urla viva il Partito Comunista. Bravo compagno Paoletto.
Un po' come l'orzo a Manera, se lo incrociate offritegli un orzo, se no.
Oppure c'è Arduino l'imbianchino. Bravo Arduino, che ti fa scegliere i colori delle pareti facendoti vedere tutte le macchie che ha sulla tuta, dal ragù al vino rosso, fino ad altre macchie che non sappiamo nemmeno cosa siano. Ecco. Bravo Arduino!
Bravo,
tu
Arduino.
Sì che sei un vero professionista, dovrebbero essercene di più come te. Bravo Arduino! E non dimentichiamo Gianni, detto Spalla. Perché hai detto Spalla?
Perché
si muove solo dando spallate a destra e a sinistra per farsi strada, anche se c'è una persona sola in strada. Gianni gli dà una bella spallata e prosegue. Spinge e arriva prima di tutti. E per finire chi abbiamo? L'acrobata Eraldo.
Bravo Eraldo,
che fa la ruota in mezzo al traffico, ha già causato 79 incidenti dall'inizio dell'anno, una vera leggenda che vi consiglio di correre a vedere prima che qualcuno lo prenda sotto con la macchina. E quindi Le attrazioni della Cracci Movida by Vagone non finiscono mai. Venite tutti a Beronci Superiore, the best city in the world.
Molto bene, ci traduce alla fine
a Beronci, la più grande, la migliore città del mondo.
Che come sì. Si dice?
Ma naturalmente
The best city
in the world.
The best city in the world. Sto imparando anch'io l'italiano.
Ecco, vedi, no, era inglese.
Ah, era inglese, scusa. No, ma era un misto, era un po' italo-americano come linguaggio.
Ringraziamo il nostro Francesco Vagone. Allora, ricordate che ogni mercoledì ed è ascoltabile da un anno intero, perché sono 52 episodi finora, il podcast
That's America!
Capito? Tu, Leonardo, quante puntate hai ascoltato finora di That's America?
E adesso mi sto organizzando per sentirla prima.
Molto bene. Schiumerà tantissimo Elisabetta Fusconi, perché non hai ancora ascoltato il suo di podcast, Kerosene. Ma ascolterai...
quello sconsigliato di ascoltarlo proprio.
Addirittura. È un bellissimo podcast. Sei fatto con Anita Panizza. Sbagli veramente. Va bene. Ascolta Dez America, almeno la prima puntata. Una a caso, quale deve, da dove inizia secondo te, Leonardo? Consigliagliene una. Abbiamo parlato di tante cose. Il cibo.
Le bibite, quello delle bibite.
Dai, no. Le macchine. Tu che ami fare vroom.
Quello sì, muscle car.
Le macchine.
Sì, a me piacciono le automobili rumorose. Sì. Rombo.
La puntata sulle macchine americane. Vabbè. Molto bene, ci ritroviamo domani alle 9. Tu, caro Andrew, ci ritroviamo lunedì. Vuoi salutarci con un grido? Un detto, non ce l'hai più detto.
Un detto, vi ho detto, ma vi ho detto invece il...
quello di Melania, sulle risate.
Sì, la laughs last. Però possiamo usare un altro detto, quello di Silicon Valley e di Musk. Move fast and break things. Cioè,
cosa?
Questo è il modo di dire move fast and break things.
Muoviti veloce e spacca tutto.
Questo è il
Ralph
detto,
spacca tutto praticamente.
È il modo di dire che si utilizza a Silicon Valley, che Elon Musk sta portando a Washington. Rimane da vedere se funzionerà.
Muoviti veloce e spacca
le cose, rompi pure le cose, così si fanno progressi.
Molto bene. A domani, ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Brutto comunistaccio.